Progetto sociale è termine che si può interpretare in tanti modi, accanto al problema giudiziario. Quello è stato abbondantemente esposto e sviscerato e quindi non mi soffermo. Diciamo, ci sono stati dati anche ottime ragioni per ritenere che magari alcuni profili dell'immigrazione, in particolare il tema del respingimento, sono un problema giudiziario. Potrebbero non esserlo, esserlo molto di meno se la disciplina fosse diversa, meno criticabile, e soprattutto, peraltro, abbiamo visto, sentito dire bene in sintesi che si tratta anche di una disciplina oggi in conflitto con i principi europei. Quindi il problema giudiziario non riguarda, o riguarda in minima parte, il problema del respingimento, che casomai in molti altri paesi è soprattutto, anche se non soltanto, un problema amministrativo o un problema di polizia. Però il problema criminale c'è, cioè c'è una tematica legata alla criminalità degli immigrati che è uno degli aspetti che si lega di più a quelle che sono gli allarmi, le paure, le questioni agitate all'interno dei vari paesi europei. No. È stato lontanamente evocato questo, però è un tema su cui soffermarci, perché se vogliamo mettere ora un po' più l'accento sul progetto sociale, il che secondo me significa, però potrebbe significare tante altre cose, però in linea di massima propongo che significhi l'integrazione. L'immigrazione è un problema, in realtà è soprattutto una risorsa a certe condizioni, e diventa una risorsa se si fa un lavoro di integrazione che riesce più o meno nei diversi paesi europei. Tra l'altro non ci sono soltanto i paesi europei, ci sono altri paesi che hanno dei modelli di integrazione molto più risalenti rispetto a noi e che hanno i loro difetti, ma sono anche, hanno anche una serie di pregi. Ci sono paesi che sono paesi fatti di immigrati, gli Stati Uniti, l'Australia per esempio, l'Argentina, sono praticamente tutti immigrati, perché purtroppo anche gli autoctoni sono stati in parte sterminati, purtroppo, però diciamo, la quantità, la massa degli immigrati è tale che sicuramente comunque sovrasterebbe quella degli autoctoni. Quindi ci sono tanti modelli di immigrazione. E i paesi europei, intendendo per paesi europei i singoli stati membri dell'Unione Europea, in realtà hanno degli atteggiamenti diversi, in parte in evoluzione, rispetto a questo problema. Perché da un lato assistiamo a una progressiva, in certi paesi, consapevolezza delle politiche relative all'immigrazione verso questa problematica dell'integrazione. Dall'altro lato però è inutile nasconderci dentro un dito, di fronte in moltissimi paesi europei, anche quelli di più recente diciamo accesso, allargamento, pensiamo alla Polonia o altri paesi dell'ex blocco di socialismo reale, invece vediamo l'emergere di movimenti che potremmo definire in prima battuta nazionalisti, che invece sono quelli che più purtroppo sottolineano l'immigrazione come un problema, sottolineano l'esigenza di chiusura difensiva. Però questo è un nazionalismo molto diverso dal nazionalismo dell'Ottocento. L'Ottocento era il nazionalismo di una patria, di un destino, il sangue, la terra, Blut und Boden, il Lebensraum, lo spazio vitale che bisognava conquistare. E questo invece è un nazionalismo di, come si suol dire oggi, di piccole patrie. Tant'è che casomai la patria diventa la Lombardia, la Padania o viceversa la Catalogna, o non la superiorità eventualmente del popolo, o della cultura, o della storia, o anche della razza, perché talora, come purtroppo sappiamo, è successo questo. Quindi è un nazionalismo, mentre il nazionalismo dell'Ottocento era un nazionalismo prevaricatore, superiore, nel senso ispirato a concetti di superiorità, è offensivo. Sì, i vari nazionalismi crearono gli imperi coloniali, ma soprattutto fecero una serie di guerre, fra cui due guerre mondiali. Questo è un nazionalismo essenzialmente difensivo, infatti forse non è il caso neppure di chiamarlo nazionalismo, sarebbe il caso di chiamarlo particolarismo. Ed è un problema enorme rispetto alle politiche dell'immigrazione relativa all'integrazione, perché è qualcosa che si mette di traverso rispetto all'integrazione. Quindi, al di là delle diciamo accorate che ho sentito anche oggi e che sono fondamentali, ci mancherebbe, diciamo difese o anche richieste relative a quella che è l'esigenza dell'integrazione, forse il contributo che si può dare, ovviamente non in 10 minuti, diciamo un riferimento che faccio, un contributo che si potrebbe dare, che viene infatti dato in alcune sedi, è quello di cercare di guardare il problema dell'integrazione come un problema risolvibile a certe condizioni. Quindi, per esempio, fare, tanto per dire, una comparazione fra quelli che infatti viene fatta, tra quelli che sono i vari stati europei, o non soltanto europei, rispetto al modello di integrazione al quale facevo riferimento. E anche rispetto a quel tema di cui parlavamo, che in realtà il problema di criminalità c'è. C'è poco da... Cioè, è inutile... Lasciamo perdere il respingimento, con tutte le cose che sono state dette. Sicuramente succede un fenomeno un po' particolare. Gli studi sulla criminalità degli immigrati classici ci insegnavano, pensando agli Stati Uniti, terra di emigrazione da parte nostra e immigrazione da parte loro, era che invece nel Novecento gli immigrati di prima generazione tendevano a non delinquere tanto quanto gli autoctoni, fermo restando che là il concetto di autoctono era particolare, del resto è incomprensibile. La persona che è da poco in un certo paese tende a non farsi mettere nel mirino. Invece, non solo in Italia, anche in diversi altri paesi europei, dagli anni Ottanta ad oggi, assistiamo a fenomeni di massicci flussi migratori e anche all'aumento della criminalità, lasciando perdere il respingimento, degli immigrati di prima generazione, che è anomalo. Come mai questo succede? È che invece l'immigrato di prima generazione dovrebbe essere quello che sta più attento, mentre la seconda e terza generazione diventa come gli autoctoni, sotto molti profili, quindi si cominciano a perdere le differenze. Nel caso della prima generazione invece dovrebbe succedere il contrario, infatti succedeva il contrario, cioè gli studi sull'immigrazione ci dicevano che succedeva il contrario. Ovviamente non ho il tempo di scendere nei dettagli, perché il discorso sarebbe più complicato, però ci sono alcune ricerche interessanti, fra le quali, dico per tutte una, c'è quella famosa di Barbagli, che però riguarda specificamente il caso italiano. Invece, comparativamente, perché il caso italiano è facile dire, perché essendoci molti clandestini, al di là del tema asilo, rifugiati, eccetera, spesso il clandestino non solo è sfruttato dall'organizzazione criminale, ma in una quantità enorme di clandestini c'è pure quello o quelli, una piccola percentuale magari, che rispetto all'organizzazione criminale sono contigui, che rispetto alla familiarità col comportamento deviante ce l'hanno, e quindi ecco perché. Questa l'ho detto in due parole, ovviamente è molto più complicata la spiegazione di Barbagli. Ma c'è un lavoro più interessante ancora, secondo me, che questo appunto di Solivetti e anche di altri, fanno un lavoro di carattere comparativo, perché la risposta di Barbagli è un problema italiano, non è un problema solo italiano, è un problema di diversi paesi europei, nel senso che noi assistiamo perché se fosse così, certamente gioca la clandestinità e così via, però ci aspetteremmo di trovare delle differenze soltanto in Italia. Invece, questa ricerca di 10 anni fa ha evidenziato, che su dati ancora precedenti, come esistono sì delle significative differenze fra vari paesi europei. Ci sono. Nel senso che ci sono comunque tuttora paesi europei dove abbiamo minori indici di criminalità degli immigrati e altri dove ne abbiamo più significativi. I paesi, allora 10 anni fa, però 10 anni fa, i paesi in cui gli indici di criminalità erano più significativi erano i paesi dell'Europa mediterranea, Francia, meno Francia, in realtà più Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, e mentre paesi come la Svezia, tanto per dirne uno, erano paesi, e sono tuttora paesi, dove gli indici di criminalità erano inferiori. Perché? Perché in Svezia ci sono immigrati, esattamente meno immigrati, no, al contrario. La Svezia da tanti anni è uno dei primi paesi, o è stata, perché ora i flussi magari si sono un po' rallentati, fra i primi paesi a avere, cioè la percentuale di immigrati rispetto agli autoctoni era nettamente superiore al resto. Quindi casomai dovevamo aspettarci di trovare in proporzione così, per un calcolo della proprietà, molta più criminalità. Allora qual è la spiegazione? E che è una spiegazione che mi persuade. Che la criminalità dipende non soltanto, anche chiaramente dal tema clandestinità, illegalità, contiguità con l'illegalità e contiguità con le organizzazioni criminali. Del resto sarebbe ben strano che non fosse così. Ma dipende dai modelli di integrazione. Cioè paesi che hanno sistemi di protezione sociale, accessi alla cittadinanza, sistemi di integrazione dal punto di vista anche delle politiche di istruzione culturali, cioè paesi più civili, tendono a integrare gli immigrati un po' meglio, perché tendono a trattarli un po' prima, non tutti allo stesso modo chiaramente, come cittadini. Alla fine l'interazione è questo, fare diventare qualcuno cittadino, intanto anche sotto il profilo del riconoscimento formale, avere la cittadinanza, poter votare, godere dei diritti sociali che corrispondono allo status di cittadino e così via, sotto un certo profilo. Sotto un altro profilo però anche dagli le opportunità che ai cittadini vengono dati, e quindi deve trattarsi anche di paesi per esempio che conoscono un certo grado di sviluppo, un certo grado di crescita economica, in mancanza della quale è difficile che ci sia l'integrazione. Quindi l'integrazione è sì un problema di diritti e di previsioni normative, ma anche un problema, progetto sociale, di condizioni socio-economiche grazie alla cui presenza è possibile prima di tutto l'integrazione degli autoctoni, perché per esempio noi viviamo in un paese in cui c'è un dualismo che è almeno vecchio 150 anni e che tuttora non si è risolto, quindi abbiamo noi il problema dell'integrazione di noi meridionali, talora potremmo dire, anche se ne abbiamo fatte di cotte e di crude dal punto di vista delle politiche pubbliche, però le cose si atteggiano in modo ben diverso. Ora, la cosa interessante qual è? Che diversamente da quello che noi siamo abituati a dire, perché quello che sento dire, e l'ho sentito dire pure stamattina, l'Italia è brutta, va male rispetto all'Europa, la più repressiva di tutti, eccetera. C'è un organismo internazionale, ed è vero, ci sono una serie di cose assurde in Italia, ci mancherebbe, però c'è un organismo di ricerca internazionale che si chiama MIPEX, che sarebbe, è promosso dal British Council inglese, al quale va la mia gratitudine, perché in gioventù beneficiai di una borsa del British Council, con la quale sono andato alla London School of Economics per un certo periodo, quindi diciamo approfitto per ringraziare il British Council, ma già che ci siamo lo ringrazio anche, non è solo il British Council, in realtà poi c'è una rete di centri di ricerca nei vari paesi europei, tutti i paesi europei, e fanno questo. Una cosa che in prima battuta è una procedura come sempre discutibile, è come le classifiche dell'università. No, ci sono le classifiche universitarie ed è un bene, perché tutti quelli che hanno figli sanno che il figlio che vuole andare all'università legge delle classifiche e comincia a farsi un'idea. Però tipicamente quelli che vengono messi in fondo dicono: no, ma questa classifica è sbagliata perché si fonda su tale indicatore, che è assurdo, ma non avete tenuto conto di quello. Insomma, dal punto di vista del singolo classificato le classifiche fanno sempre schifo. Dal punto di vista dell'idea della classifica non è così assurdo avere delle classifiche. Ok? Allora, che dice questa classifica? C'è il Rank Country Score, che è quello che vi vado a sintetizzare. Ci sono milioni di pagine sul sito del MIPEX, ok? La prima di tutte, in termini di capacità di integrazione, è la Svezia. La stessa Svezia che c'è partita molto, molto tempo prima e che è il primo, fra i primi welfare states del mondo, tra l'altro. Quindi, siccome integra bene i propri, ha già che c'è, integra bene pure chi arriva. E in percentuale alla popolazione ha tantissimi immigrati, molti di più, i quali ormai, tra l'altro, nelle varie generazioni sono abbondantemente diventati cittadini. Dimenticavo di dire, ci sono sette, diciamo, policy areas, cioè settori di politiche pubbliche, rispetto ai quali viene dato un punteggio da alcuni esperti indipendenti, viene fatto un double check e così via. Insomma, si dà un indice complessivo di disponibilità favorevole delle politiche di un singolo Stato nei confronti dell'immigrazione e dell'integrazione degli immigrati, soprattutto, non solo nei confronti dell'immigrazione, con riferimento alla mobilità sul mercato del lavoro, ai ricongiungimenti familiari, alla possibilità di una residenza a lungo termine, alla partecipazione politica, quindi il voto, all'accesso alla nazionalità, cioè alla cittadinanza, all'istruzione e a provvedimenti specifici contro la discriminazione. Allora, la Svezia è 83, il Portogallo è 79, che 10 anni fa la ricerca precedente metteva fra i paesi mediterranei refrattari all'integrazione. La Spagna è 63, non è tanto distante dall'Italia, ma insomma partiva, quindi vi leggo, Svezia, Portogallo, Canada, ovviamente il Canada ha una lunghissima tradizione, eccetera, ma perché non sono inclusi soltanto paesi europei, Finlandia, Olanda, Belgio, Norvegia, Spagna, Stati Uniti e l'Italia al decimo posto, decimo dopo 9, ma prima di altri 22. Quindi rispetto a questi, possibile che l'Italia sia indicata in modo fuorviante, ok? Possibile che gli esperti italiani o gli esperti di cose italiane, che non è detto, non lo so se erano italiani o meno, abbiano dato delle indicazioni così. È possibile, per carità. Ma perché? Perché dovrebbero farlo? Perché invece gli esperti italiani di immigrazione non dovrebbero avere quello che tipicamente ha chi si occupa di immigrazione, cioè dire un certo tipo di afflato valoriale che abbiamo sentito anche oggi, ovviamente, nei confronti della integrazione. Okay? Quindi casomai avrebbero dovuto dire il contrario, mettere il dito sulla piaga. Come mai? Oh, quindi è possibile che valga il discorso delle classifiche, eccetera, eccetera, ma è possibile che la situazione in Europa sia in movimento, perché tutti i paesi europei, Sarkozy rispetto alla figlia di Le Pen, la Merkel rispetto alla concorrenza che è in casa e così via, il nostro paese in cui la Lega per giù non era all'opposizione ma al governo, e così via e così. In Spagna, dove i nazionalisti catalani sono decisivi, anche se fortunatamente sotto un certo profilo, diciamo, l'approccio, l'ideologia, l'impostazione mentale dei nazionalisti catalani non è la stessa cosa di altri, non so, della destra lebenista e così via. In tutti i paesi europei sta succedendo questo, quello che ho detto all'inizio, il fenomeno delle piccole patrie. Quindi, e fermo restando che una classifica del genere va presa con le pinze, però è anche vero che è una sorta di organismo indipendente, sovranazionale. Il stesso Regno Unito, che io mi sarei aspettato di trovare sopra, in realtà è poco sotto l'Italia. Guarda un po', è una cosa gestita dal Regno Unito, cioè dal British Council, e il Regno Unito ha 57 come punteggio, l'Italia invece ha 60. Magari può essere qua un errore al margine. Okay. E il Regno Unito ha tanti difetti, per carità, ma ha una lunga tradizione di integrazione, di politiche di integrazione, ma anche una serie di problemi legati alle politiche di integrazione. La Francia è 51, molto sotto l'Italia. Okay? E là potremmo dire, certo, perché le ballie e così via. Quindi, la integrazione è un problema che sembrava scontato, la cui soluzione, il cui trattamento ai fini di una soluzione, mi correggo, sembrava del tutto scontato nell'Europa degli anni 80. Perché? Perché era un'Europa che veniva da 30 anni di crescita economica, di crescita delle politiche sociali, di crescita dei diritti di cittadinanza, di integrazione prima di tutto dei nazionali, cioè di chi era già cittadino, di chi era già dentro, i quali, tutti noi, non è la mia generazione, forse è la generazione dei miei genitori, pure uscendo dalla guerra e così via, hanno beneficiato di un sistema di protezioni, di ricchezza, eccetera, mai visto nel mondo. L'Europa di oggi è inutile che, diciamo, perché in altre sedi tutti noi lo diremmo, è l'Europa in cui il 25enne, il 28enne è il primo a non avere speranza e avere, diciamo, la richiesta oggi, che diventa oggi sempre più concreta, perché abbiamo in Spagna gli indignados, oggi ci sono le forchette rotte, com'è? Questa pure è spiritosa comunque, e ci sono una serie di movimenti del genere, perché i nazionali, cioè i cittadini, quindi chi è stricto iure cittadino di un certo paese, per esempio l'Italia, vede, non è detto che questo lo veda necessariamente in contrapposizione agli immigrati, ma vede rispetto a se stesso un futuro assolutamente incerto. Quindi i presupposti che ci sono stati dell'integrazione svedese sono importantissimi, io per primo li addito a modello, ma non si possono più riproporre oggi, perché il welfare state svedese è stato creato negli anni 60, quando era il periodo delle vacche grasse, oggi non è più il periodo delle vacche grasse. Quindi bisogna trovare, questa sta la difficoltà e ci vuole testa, è una cosa, non che il politico, il policy maker nazionale non abbia testa, ce l'ha la testa, però ci vuole testa che guarda a lungo periodo e si guarda anche intorno, cioè guarda quello che succede nei vari paesi. Portogallo e Spagna sono andati avanti nell'integrazione, però perdono le elezioni, guarda un po' i governi che l'hanno fatto, guarda un po', domani chissà se non ritornino indietro, magari, il che non voglio, non sto dicendo hanno fatto male andare avanti all'integrazione, ma nei singoli, l'Europa era il sogno dell'integrazione, il sistema federale in cui prima di tutto gli europei si integravano fra di loro, eppure il trattato costituzionale, cosiddetto, perché era una dizione impropria, europea, è stato bocciato, per giunta da referendum, e per giunta da un paese come l'Irlanda, che non è stato l'unico, che è stato uno dei primi beneficiari delle politiche comunitarie. Okay? Quindi questa è l'Europa, il che non vuol dire che dobbiamo accettare questo, ora mi metto sul piano proposito, al contrario, ci mancherebbe altro. È un progetto, è stata una visione in cui l'integrazione in parte, prima di tutto fra gli europei, se largamente, ha fatto dei passi avanti, non dico che si è completamente realizzata, ha anche avuto una serie di successi, anche se ci sono ora una serie di critiche rispetto a questo, si è anche misurata bene, perché alcuni paesi europei lo hanno fatto meglio di altri, la perfezione non è di nessuno, col tema dell'integrazione. Oggi abbiamo una serie di sfide, ma la strada è quella. La cittadinanza, in Italia invece facciamo enormi resistenze nei confronti della cittadinanza, forse perché il ceto politico, che è geloso del fatto di poter gestire i voti, prima di dare il diritto di voto a qualcuno magari ci pensa mille volte, chi lo sa se sarà per questo, mentre in altri paesi è un pochino più facile, ma è così facile dappertutto. Le politiche sociali e anche la crescita economica. Tutti questi sono tematiche tutte fra di loro intrecciate, che fanno sì che il progetto sociale di cui ha il titolo, e deve essere un progetto sociale finalizzato e, come dire, focalizzato sulla integrazione degli immigrati, ma non può che essere un progetto sociale gestito da una elite, chiamiamola classe dirigente, lungimirante, capace di fare il proprio mestiere, della quale non vedo tante tracce in giro.